Laser.
Almost 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China. This is why today I am announcing a European Critical Raw Materials Act.
September 14, 2022. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, annuncia il nuovo piano per le cosiddette materie prime critiche. Obiettivo: garantire l'accesso al nuovo oro nero del XXI secolo, ossia minerali come il litio e il cobalto, sempre più richiesti poiché indispensabili per le tecnologie dette verdi, come ad esempio le batterie per le auto elettriche.
Cobalt, lithium, rare earths, what do we have in Europe?
Conseguenza, in tutta Europa si è iniziato a scavare in cerca di questi metalli sempre più contesi. Le popolazioni toccate da vicino sono sempre più preoccupate. Noi siamo stati in Piemonte, dove la società australiana Altamin intende aprire una miniera di cobalto. Il progetto è ancora in una fase preliminare. Non si vede nulla di concreto, per ora. Ma se siamo qui, nel piccolo villaggio di Balme, è perché quanto sta accadendo in questa terra alpina apre tutta una serie di interrogativi su quella che non senza contraddizioni è stata definita transizione ecologica.
Cobalt, lithium, rare earths, what do we have in Europe? Cobalt, lithium, rare earths, what do we have in Europe? Cobalt, lithium, rare earths, what do we have in Europe?
Il nemico non è il cobalto, ma è il fatto che possa essere sfruttato, che tutto questo possa deturpare un paesaggio, un versante, un vallone che noi riteniamo integro, assolutamente integro, con dei minerali, con dei piccoli ghiacciai purtroppo in estinzione, con delle montagne assolutamente belle da vedere che vanno a quote tutto sommato elevate, sui 3.000 metri, e che è un po' il nostro oro locale.
I find it interesting the cobalt in Italy. I know cobalt, the famous place for cobalt is the DRC, and there's some controversy around the practices over in the Democratic Republic of Congo. So cobalt in Italy, that does sound unusual to me. So cobalt in Italy, that does sound unusual to me. So cobalt in Italy, that
il cobalto in Italia. Suona strano, secondo questo analista. In effetti, oggi, circa il 70% del cobalto mondiale proviene dalla Repubblica Democratica del Congo, dove la corsa a questo metallo, guidata dalla Cina, alimenta la corruzione e genera gravi problemi sociali e ambientali. Di recente, un po' in tutta Europa, si sta sempre più sondando il terreno in cerca di nuovi filoni che potrebbero ridurre la dipendenza dall'estero di questo e altri metalli classificati come critici. Ecco quindi che questi valli piemontesi sono diventate terreno di caccia di imprese che hanno fiutato il nuovo business. Siamo così partiti anche noi nelle valli di Lanzo, in cerca del cobalto e all'ascolto delle voci di un territorio che suo malgrado si trova al centro della nuova corsa mondiale all'accaparramento delle risorse.
Lui Alberto, il mio collega. Piacere.
Buongiorno, buongiorno. Prego, prego.
Grazie mille.
Le amministrazioni degli ultimi 30 anni hanno orientato lo sviluppo di Balme soprattutto su un turismo sostenibile, ecosostenibile, e quindi hanno puntato su una fruizione diversa del territorio, diversa soprattutto dallo sfruttamento minerario che non rientra assolutamente tra i nostri obiettivi e tra le nostre strategie. E quindi ci sembra del tutto anacronistico tornare al Medioevo con lo sfruttamento minerario delle nostre montagne. Sono Gianni Castagneri, sindaco del comune di Balme. Balme è il più piccolo comune delle Valli di Lanzo, si trova in cima alla Valdala, a circa 1500 metri di quota, al confine con la Francia. Il paese e un po' tutte le altre valli di Lanzo sono nate grazie allo sfruttamento minerario del passato, soprattutto lo sfruttamento di ferro. Di tutto questo è rimasta testimonianza nei documenti, nelle carte, e tra i vari metalli che erano stati trovati all'epoca c'era anche una presenza di cobalto.
So cobalt in Italy, that does sound unusual to me.
A Balme l'idea di riattivare le miniere non piace. Siamo in un piccolo comune alpino in cui l'unica attività industriale è l'imbottigliamento di acqua minerale e un birrificio. Al nostro incontro si aggiungono anche i consiglieri comunali Tessiore Umbro e Guido Rocci. Entrambi sono uomini di montagna attivi nel turismo. Entrambi sono preoccupati.
Le nostre paure sono quelle di gente, tra virgolette, incompetente ed ignorante in materia. Noi sappiamo che forse c'è qualcuno che vorrebbe scavare sulle nostre montagne cercando una sostanza che io guardo su internet, guardo Wikipedia, a un certo punto mi dice che cos'è il cobalto. Questa cosa, che è una sostanza che comunque è carcerogena, che potrebbe avere dei problemi sulla salute delle persone, soprattutto anche inquinando delle sorgenti di acqua che chiaramente poi gravitano sul territorio. E poi c'è tutto il discorso di turismo. Questa zona è una zona, tra virgolette, bucolica, una zona molto frequentata da un turismo intelligente, da un turismo che è da tanto tempo che noi stiamo cercando e che pian piano stiamo riuscendo ad ottenere.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita che se muore de no respetar.
Crediamo in uno sviluppo sostenibile, è tutto improntato sulla natura. Per quello che ho trovato per documentarmi, l'elettrico ha dei problemi di smaltimento, le batterie non sono infinite, quindi a un certo punto della batteria se ne recupera una minima parte, quindi vuol dire che comunque se questo è l'indirizzo mondiale o europeo bisognerà continuare sempre a ricercare questa materia qua, anche perché poi i posti sono limitati. Nel terzo mondo si può scavare, non lo giustifico, ma si può scavare senza, diciamo, scrupoli etici. Nelle altre parti del mondo, come qua, visto che siamo in Europa, ho dei seri dubbi che si possa fare altrettanto.
Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la ultima ola, cuidate, non te vaya a mojar.
Ma il cobalto c'è.
Pensiamo che se hanno individuato questa zona, magari qualcosetta potrebbe esserci, faranno i sondaggi appunto per quello. L'unica cosa che ancora mi sento di dire è che noi come comune non dovremmo essere abbandonati in questa battaglia, sicuramente persa, se rimaniamo soli.
Sul tavolo compare una delibera con cui il comune ha dichiarato la propria contrarietà a qualsiasi pratica di ricerca e coltivazione mineraria. Resistere è difficile, come spiega il sindaco Castagneri e il consigliere comunale Umbro.
Mi rendo perfettamente conto di quanto la nostra sia una battaglia contro i mulini a vento, quindi difficilmente riusciremo a contrastare in modo determinato questo tipo di sfruttamento. Purtroppo questo tipo di intervento avrà delle valenze strategiche che passeranno sicuramente sopra le teste di una piccola amministrazione comunale. In ogni modo noi cercheremo con tutti i mezzi a nostra disposizione di opporci a questo tipo di attività.
Io mi rendo conto che il comune di Balme è sicuramente un comune piccolo, come dicevo prima, rappresenta un numero di elettori veramente insignificante per poter contrastare delle potenze del genere, però comunque io penso, anche perché sono fiducioso, che il buon senso ogni tanto prevalga. Ne dubito, ecco, ne dubito molto, però la fiducia non dovrebbe mai mancare.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha spinto la ricerca mineraria non solo in Piemonte, ma anche in altre regioni d'Italia, paese dove l'australiana Altamin è molto attiva. Per l'azienda, estrarre qui le materie prime ridurrebbe al minimo i problemi etici e logistici che si riscontrano attualmente con le forniture di cobalto che provengono principalmente dalla poverissima Repubblica Democratica del Congo. Ma non tutti la pensano così. Per saperne di più, siamo quindi scesi al Politecnico di Torino.
Viaggio lungo, 3 orette.
Allora, la società Altamin si propone all'interno dei suoi canali comunicativi come il principale attore nel processo di prospezione geologica in Italia per quanto riguarda i metalli da transizione. In effetti è intestataria di 2 concessioni, quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, Punta Corna e Balme in Piemonte per la ricerca di cobalto, è intestataria di un altro permesso di ricerca a Berceto, un altro nell'entroterra Ligure nei dintorni di Sestri Levante e ancora uno che è stato concesso di recente nel nord del Lazio, quasi al confine con la Toscana, una nota zona di intensa attività geotermica, in cui pensano di aver localizzato un deposito di litio, altro minerale critico. Io sono Alberto Valzgris, sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze, Progetti e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino. In Europa esiste il tentativo di costruire quella che io chiamerei una sorta di sovranità estrattiva, ossia di tentare di riconfigurare l'approvvigionamento di materie prime critiche. L'Europa nel 2020 ha aggiornato il suo elenco di materie prime critiche, includendo il litio e il cobalto, che prima non erano inclusi, come risposta alla più ampia crisi delle catene globali del valore. Quindi da un lato la Commissione europea sta cercando di diversificare le sue fonti di approvvigionamento, particolarmente per quanto riguarda il cobalto, di slegarsi dall'oligopolio detenuto da Congo e Cina, i principali depositi mondiali di questa risorsa, dall'altro sta favorendo la prospezione geologica all'interno dei suoi confini.
Per la sua tesi di dottorato, Alberto Valzgris ha studiato le conseguenze socioambientali causate dall'estrazione del litio sull'altipiano di Atacama, tra Argentina e Cile. Rientrato dal Sud America, lo studioso è venuto a conoscenza del progetto minerario sulla Punta Corna, a 2 passi da casa. Si può azzardare un paragone?
Allora, il parallelo si può azzardare, ma con le dovute precauzioni e cautele, nel senso che, osservando, per quello che abbiamo capito finora, la condotta delle società di prospezione geologica e di estrazione mineraria, che, diciamolo, le società di estrazione vere e proprie non sono ancora presenti sul territorio piemontese, ma siamo in una fase preliminare di analisi e di studio, sembrano largamente simili. La retorica green associata a questi metalli come il cobalto nel caso di Punta Corna o il litio nel caso delle miniere nella provincia di Jujuy in Argentina che ho studiato per la tesi di dottorato, metalli che io definisco metalli da transizione, cioè che sono materie prime utili alla produzione di batterie agli ioni di litio, vengono associate a una retorica legata alla sostenibilità, per cui ultimamente si parla di estrazione verde, green mining in inglese, che è un concetto che ovviamente ha attirato diverse critiche.
Il ricercatore ha così deciso di mettere in evidenza alcune contraddizioni di questa tanto decantata transizione ecologica.
Finché estrarre materie prime fresche dalla superficie terrestre sarà così conveniente, il costo associato ad inventare tecnologie, perché effettivamente vanno inventate, per rendere fluido e economicamente sostenibile il riciclo di batterie, ma parliamo anche di pannelli solari, di paleoliche, che contengono materie prime ancora utilizzabili, sarà difficile, per cui tocca imporre un costo molto alto all'estrazione di materie prime, o almeno questa potrebbe essere una delle strategie per stimolare la cosiddetta economia circolare.
Europeans want Teslas, but they don't want the mines that produce the metals in their backyard, and that's extremely hypocritical.
Gli europei vogliono la Tesla, ma non vogliono miniere nel loro giardino. È estremamente ipocrita, dice un geologo in un documentario sul tema. Per Alberto Valsgris occorre quindi modificare il nostro modello di consumo, riciclare di più, perché è facile dire no alle miniere europee, ma al contempo continuare a rifornirsi da quelle africane o latinoamericane.
Leggere in maniera critica i processi di prospezione geologica e di estrazione legate al tentativo dell'Unione Europea di costruire una filiera domestica potrebbero implicitamente giustificare lo sfruttamento di miniere in paesi del cosiddetto sud del mondo, dove i controlli ambientali e le materialità quotidiane dell'estrazione sono molto problematiche. Per cui dovremmo riflettere criticamente su questa opportunità. Dire no alla miniera qui, come molte persone dicono, non significa necessariamente continuare a giustificare l'appropriazione di risorse in altri posti del mondo.
Siamo di nuovo in quota, ad Usseglio, sul versante sud della Punta Corna. Anche qui il territorio vive per lo più di turismo. Su queste montagne, oltre i 2500 metri, Altamin ha ottenuto di recente la possibilità di estendere i sondaggi in profondità. Rispetto a Balme, l'attitudine del sindaco qui è diversa.
Beh, noi sappiamo che adesso il cobalto è molto ricercato, il litio è molto ricercato perché viene usato per le batterie e sarà forse il metallo del futuro. Adesso stanno facendo dei sondaggi, sembra che ci sia una vena che è molto importante, che sia molto da sfruttare. Adesso faranno dei carotaggi per vedere se queste vene qua avranno la possibilità di essere sfruttate, che avranno un reddito, se no non verranno sfruttate. Vantaggi per Usseglio, che senz'altro porterà benefici senz'altro alla popolazione per combattere lo spopolamento, perché se aprono un'attività, l'attività porterà reddito. Però dobbiamo cercare di tutelare il territorio, che il territorio non venga poi sventrato. Loro hanno promesso che faranno la massima attenzione. Se oggi domani dovesse venire sfruttato queste miniere, che io penso che ci andrà almeno ancora 10 anni, che se dovessero poi essere sfruttate, che hanno un reddito, la lavorazione viene fatta direttamente nelle gallerie senza lasciare impatto esternamente. Sono Grosso, Pier Mario, sindaco di Usseglio dal 2014. Per chi non conosce Usseglio, Usseglio nelle Valle di Lanzo, esattamente nella Valle di Viu, perché le Valle di Lanzo sono formate da 3 valli. Siamo a 1250 metri su un ampio pianoro, circondato da oltre 8 vette che superano i 3000 metri. Allora, la miniera sulla carta sarà qua, Punta Corna, le miniere sono qua. Allora, per arrivarci c'è una strada che porta al lago dietro la torre, che è questo lago qua che è a 2300 metri, 2004, c'è una strada che fino a un certo punto si può andare, poi è una strada privata dell'Enel. Si lasciano le macchine in un determinato posto, poi in questa zona qui, poi si va su, ci sono dei sentieri che portano alle miniere. Diciamo che sono venuti parecchie volte con 2 accompagnatori che l'hanno accompagnati dentro queste miniere vecchie, perché bisogna fare anche molta attenzione. Hanno guardato i materiali che c'erano, hanno studiato con delle fotografie, con dei droni, seguendo se ci sono venature tutte, e pare che ci sia una venatura molto importante. Anche l'altra settimana sono venuti con elicotteri proprio per fare delle ricerche dall'alto, per vedere com'era la caratteristica del territorio, per individuare le zone da carotare.
Andiamo in miniera. Attenzione alla testa, poi dentro si può stare in piedi, era sopra. Fare un inchino.
Vieni, vieni.
Devo venire anch'io.
Dopo aver salutato il sindaco Grosso, saliamo fino alla frazione di Margone, dove abbiamo appuntamento per visitare un piccolo museo di minerali. Qui incontriamo Domenico Bertino e Claudio Balagna, 2 appassionati mineralogisti che gestiscono questa bella realtà museale. Nelle bacheche scopriamo alcune perle delle Alpi Geraie. Appese ai muri vi sono delle splendide storiche mappe minerarie.
Qua sono esposte delle mappe che abbiamo trovato all'Archivio di Stato, mappe del 1800 più o meno, primi 1800, con indicate addirittura le larghezze delle vene, dove c'era cobalto, dove ce n'era tanto, dove ce n'era poco. Il cobalto all'epoca veniva usato essenzialmente per fare dei colori. Il più famoso è il blu di cobalto, poi facevano anche il verde e il giallo, meno famosi, ma facevano anche quelli.
A proposito di cobalto, ci abbiamo messo 3 giorni, ma alla fine l'abbiamo trovato.
Essenzialmente il cobalto si trova in questo minerale che si chiama scutterudite, che ne contiene una buona percentuale. E come vedete, così alla prima vista sono dei triangolini, no? E colore metallico. Invece molti pensano che il cobalto sia blu, proprio per il fatto che lo usavano per fare il blu, ma non è blu il cobalto. Adesso lì sullo schermo non ci sono ancora esattamente i colori giusti, li stiamo migliorando pian pianino, perché se si vede al microscopio il colore giusto è ancora molto più metallico di quello che si vede lì.
Eccolo qui, il minerale strategico tanto agognato. Possiamo osservarlo nei minimi dettagli su un grande schermo collegato ad uno stereoscopio. Sul muro alato un cartello sovrasta la nuova strumentazione. Donazione da parte di Altamin.
Perciò abbiamo dato la nostra disponibilità della ditta Altamin di accompagnarli sul territorio, visto che noi siamo un po' gli esperti territoriali di queste cose, far vedere dove ci sono queste vene, dove ci sono queste entrate, perché loro ovviamente, non conoscendo il territorio, non sapevano muoversi. Noi, in compenso di questa nostra disponibilità, abbiamo appunto chiesto all'Altamin il microscopio.
Li abbiamo accompagnati nelle varie loro ricerche, nei vari valloni, perché i valloni interessati sono 3. E quindi cioè ce n'è da girare. Abbiamo trovato anche degli ingressi nuovi che non erano mai stati trovati. Siamo stati su anche delle settimane intere con le tende. Per adesso si sono limitati alla ricerca, nelle discariche, nelle miniere. Hanno fatto analisi, il cobalto c'è e anche in maniera abbastanza abbondante nei vari campioni che hanno trovato. Però bisogna vedere la prossima primavera con i carotaggi se ne vale la pena poi sfruttare ancora queste miniere, sempre poi che abbiano i permessi dallo Stato, dalla Regione.
Più volte Domenico e Claudio hanno accompagnato in quota i geologi di Altamin in cerca delle vecchie miniere, sherpa locali di una società che altrimenti non saprebbe muoversi tra gli alti valloni di queste montagne poco frequentate. Non c'è timore nell'ammetterlo, e i due, uomini di roccia e legati nell'intimo a queste montagne, non sembrano preoccupati.
La ricerca fino adesso è stata limitata alle discariche e dentro le miniere a raccogliere qualche campione. Sicuramente se verranno fatti dei lavori, qualche cosa che viene estratto dovrà essere poi depositato, però ci sono tutte le discariche del 1700, del 1800, cioè al limite metti materiale su materiale, non vedo questo grosso. Chiaro che poi ci sono quelli che sono contrari, l'importante è che non si facciano dei disastri strani. Poi lì ci sarà chi dovrà controllare, e se arriva del lavoro per quei pochi giovani che rimangono, ben venga.
Qua, a mio avviso, abbiamo bisogno di lavorare. Lavorare vuol dire albergatori, le strutture che dobbiamo tenere in piedi, perché non ci sono altre alternative, non c'è niente. Quindi se questo tipo di attività di estrazione controllata è fatta nel modo corretto, senza andare ad avere degli impatti ambientali e delle distruzioni, ben venga, perché abbiamo bisogno di lavoro, perché non ci sono alternative. Quindi sul territorio i giovani non hanno alternative, devono scendere a valle, e quando si scende a valle non si ritorna più.
Usseglio, fuori stagione, è affascinante, ma anche desolatamente vuota. Le poche persone che abbiamo incontrato in giro erano ad un funerale, il terzo nelle ultime settimane, il che ha fatto scendere il numero degli abitanti sotto i 200. Ma siamo sicuri che una miniera riuscirà a risolvere i problemi di questa comunità montana? E se l'estrattivismo industriale farà planare anche qui la maledizione delle risorse? Torniamo a casa pieni di interrogativi a cui non riusciamo ancora a dare risposta. Quest'anno, Altamin, che non ha voluto rilasciare interviste, inizierà i carotaggi in quota. Scopriremo allora se l'operazione Punta Corna avrà un seguito o se franerà nell'oblio. La certezza è che in Piemonte, come del resto in Europa e nel mondo, la caccia grossa a questi nuovi metalli critici continuerà.